Bene, questa sera affrontiamo l'ultimo capitolo del Lorenzenzio, che è il capitolo ottavo, dedicato alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, nel mistero di Cristo e della Chiesa. Il proemio, che è un'introduzione che dice anche l'orientamento, le scelte principali, è indicativo e costituisce quasi un riassunto della trattazione del tema. Dice così che volendo Dio, misericordiosissimo e sapientissimo, compiere la redenzione del mondo, quando venne la pienezza dei tempi mandò suo figlio fatto da donna affinché ricevessimo l'adozione in figlioli. Lettera ai Galati è il più antico documento dove si parla della madre di Cristo, senza nominarla, ma con questo figlio fatto da donna. Egli per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dal cielo e si incarnò per opera dello Spirito Santo da Maria Vergine. Questo è il credo. Questo divino mistero della salvezza ci è rivelato ed è continuato nella Chiesa, che il Signore ha costituito quale suo corpo, e nella quale i fedeli che aderiscono a Cristo capo e sono in comunione con tutti i suoi santi devono pure venerare la memoria innanzitutto della gloriosa sempre Vergine Maria, Madre di Dio e Signore nostro Gesù Cristo. Infatti i capitoli dopo questa introduzione che sviluppa questo proemio con il titolo Maria e la Chiesa si conclude con l'intenzione del Concilio, che leggiamo perché è molto importante sapere qual è l'intenzione del Concilio nel fare questo documento. Dopodiché cominciano le parti in cui è suddiviso. Primo, la funzione della Beata Vergine nell'economia della salvezza. La funzione della Madonna nell'economia della salvezza. Poi, la Vergine Maria e la Chiesa, dal tema generale della salvezza, la salvezza realizzata nella Chiesa e attraverso la Chiesa, quanto Maria sia presente e quale rapporto abbia con la Chiesa, prolungamento dell'opera salvifica di Cristo. Poi il culto della Beata Vergine nella Chiesa, con cui si conclude il documento, e anche quello vale la pena di leggerlo perché contiene alcune indicazioni precise su come il Concilio vuole che si sviluppi, con aggiunte e con alcune sottrazioni, il culto mariano nella Chiesa. Perché dovete sapere che questo punto del documento non è nato pacificamente, specialmente per la sua collocazione. C'erano molti padri, moltissimi, che desideravano che ci fosse un documento tutto dedicato alla Madonna. Un'altra parte, che poi in una votazione di sondaggio ha avuto 100 voti in più su 2600 vescovi presenti, preferiva che il discorso sulla Madonna fosse unito, facesse parte del discorso sulla Chiesa. All'inizio del Concilio, quando il documento sulla Chiesa era di carattere prevalentemente giuridico, come abbiamo detto quando abbiamo fatto la presentazione, ovviamente non ci stava dentro la trattazione della Madre del Signore, dentro lo schema giuridico della Chiesa. Quando invece ha preso lo schema che poi adesso, di carattere teologico, partendo dal mistero di Cristo, il popolo di Dio, eccetera, eccetera, come abbiamo già visto, allora si è fatta più strada la possibilità, che poi è diventata realtà, di fare sì che la Madonna fosse presentata non come una realtà a sé nel disegno della salvezza, ma come parte della Chiesa. Le eccezioni, le preoccupazioni di alcuni vescovi erano che facendo così si dedicasse meno attenzione alla Madre del Signore. E ci fu una specie di invasione anche di libelli, di lettere, alcune anonime, che denunciavano questo pericolo del Concilio, che la Madre del Signore fosse troppo in secondo ordine nella trattazione del Concilio. Dall'altra parte c'era la preoccupazione di tenere presente la sensibilità specialmente dei protestanti, i quali non si può dire che non onorino, non riconoscono la Madre di Dio, ma certamente in un modo tutto diverso. E allora queste diverse tensioni del Concilio hanno fatto sì che si sia discusso per molto tempo e finalmente, poi il documento è stato approvato da tutti i padri, così com'è, con questa ultima parte dedicata alla Vergine Maria, che così non è più una realtà a sé stante della Chiesa, ma fa parte del disegno salvifico che si realizza nella Chiesa e attraverso la Chiesa. Quindi la Vergine Maria, Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa. Il titolo risente di questo modo con cui è stata resa presente dal documento. Maria e la Chiesa, continua appunto l'introduzione, infatti la Vergine Maria, che all'annuncio dell'angelo accolse nel cuore e nel corpo il Verbo di Dio e portò la vita al mondo, è riconosciuta e onorata come la vera Madre di Dio e del Redentore. Questa è l'affermazione più antica e che è stata la più problematica. Voi sapete che soltanto il Concilio di Efeso ha definito in maniera precisa la realtà di Cristo uomo Dio. Come corollario veniva da chiarire il rapporto fra questo uomo Dio con chi lo aveva generato come uomo. E voi sapete che c'erano in Lizza due attributi dati in questo concilio alla Madre del Signore, in concorrenza fra di loro: Maria come Theotokos o Theodokos. Theotokos vuol dire madre, generatrice di Dio. Theodokos, contenitrice di Dio. Soltanto dopo che il Concilio abbia definito in maniera precisa che cioè insieme Dio e uomo nella unica persona, non due persone in cui una figlio di Dio e una figlio di Maria, ma questo sarebbe specifico, ma l'unica persona, Dio e uomo, se è nato da Maria, Maria può essere chiamata la madre di Dio. Dio non può avere madre perché non è generato, sia il Padre che il Figlio che lo Spirito Santo, ma dal momento che si fa uomo e che quell'uomo è Dio, chi lo ha generato Dio. Ha generato certamente soltanto la natura umana di Cristo, ma quella natura non appartiene altro che al Verbo Eterno, quindi è la madre di Dio, perché Gesù è Dio e uomo, senza essere due. La definizione, specialmente per quello che riguardava Maria, fu accolta con entusiasmo dalla comunità cristiana di Efeso, quando incontro di notte i padri che uscivano dalla seduta conciliare con le fiaccole, gridando appunto la gioia per la definizione di Maria vera madre di Dio e del Redentore, di Dio in quanto madre del Redentore. Poi aggiunge un altro punto che è stato oggetto di molte discussioni, per dire che fin dall'inizio sono tutti presenti in quella che sarà la trattazione conciliare. Redenta in modo così sublime in vista dei meriti del figlio suo e lui unita dallo stretto indissolubile vincolo, è insignita della sua carica e della dignità di madre del figlio di Dio. Perciò è la figlia prediletta del Padre e il Tempio dello Spirito Santo. Per questo dono, di una grazia imminente, precede di molto tutte le altre creature, celesti e terrestri. Insieme però è unita nella stirpe di Adamo con tutti gli uomini bisognosi di salvezza. Anzi, è veramente madre delle membra di Cristo perché ha cooperato con la sua carità alla nascita dei fedeli della Chiesa, i quali di quel campo sono membra. Per questo è anche riconosciuta quale sovraeminente del tutto singolare membro della Chiesa, e per punto collocazione nella Chiesa, e sua immagine ed eccellentissimo modello nella fede e nella carità. E la Chiesa Cattolica, edotta dallo Spirito Santo, con affetto di pietà filiale la venera come una madre amatissima. Qui sono toccati i punti più scottanti. Quello che ho accennato per primo, redenta in modo così sublime. Voi sapete che per secoli, nonostante una tradizione antica che chiamava la madre di Gesù Immacolata, non ancora l'Immacolata Concezione, senza peccato, la Chiesa Cattolica non ha mai definito come dogma di fede questo fatto, perché sembrava che dire che la madre del Signore era nata senza il peccato originale, cosiddetto, voleva dire escluderla dalla salvezza universale operata da Cristo. Cristo non è più il Salvatore di tutti perché fa eccezione proprio a sua madre, che non ha avuto bisogno di essere salvata perché era già senza peccato. E si è combattuto per secoli fra teologi, anche al sommo della teologia speculativa del tempo della scolastica, dove si sono visti i domenicani contrari, i francescani favorevoli alla dichiarazione che la madre del Signore era senza peccato originale, finché, sembra un uomo di Colombo, ma è stata la soluzione del problema che ha permesso poi di arrivare fino alla Chiesa Cattolica alla dichiarazione dell'Immacolata Concezione come dogma di fede, il fatto di dire: ma è salvato più degli altri. Non ha avuto bisogno di salvezza, è salvato più degli altri. La frase latina, ante previsa merita, in previsione dei meriti del Cristo. Quindi anche lei è salvata, anzi è salvata più degli altri, perché mentre tutti gli altri sono liberati dal peccato, lei è preservata dal peccato per la grazia redentrice di Cristo. E l'altro punto era quello del rapporto con la Chiesa nella sua maternità. Siccome il documento questa volta è abbastanza lungo e non avremo modo di fermarci sui singoli punti, e qui sono accennati, dico subito le difficoltà. E qualcuno avrebbe voluto che il Concilio dichiarasse Maria madre della Chiesa, il che non è avvenuto, anche se si parla molto della sua maternità. Invece nel discorso di chiusura della sessione del Concilio, Paolo VI l'ha dichiarata madre della Chiesa. Qual era la difficoltà? Se Maria è chiamata la madre dei credenti, perché in qualche maniera, lo vedremo, sono a lei affidati, in qualche maniera a lei li genera, altro è dire la madre dei credenti, altro è dire la madre della Chiesa, per il semplice fatto che nella Chiesa c'è anche Cristo. Quindi la madre dei fedeli, compreso Cristo, che è l'origine della Chiesa, diventava un po' complicato. E allora si è cercato di sorvolare su questo punto come sull'altro, fondamentale anche quello nei desideri e nelle pretese di alcuni padri conciliari: la dichiarazione di Maria come mediatrice di grazia. questa era la cosa che faceva quasi inorridire il mondo protestante. Ho letto che quando la prima bozza del documento da un padre conciliare fu presentata a un osservatore protestante presente al concilio, quello disse: ah, se viene approvato così è la fine dei nostri rapporti.
Non era corredentrice? Mediatrice
allora. Corredentrice dava meno fastidio. Mediatrice, perché contro Cristo unico mediatore, una mediatrice più. Poi dopo le varie peripezie, sempre dallo stesso vescovo è stato presentato allo stesso personaggio protestante il documento così com'è, il quale ha detto adesso è tutta un'altra cosa. Quindi una certa approvazione, ecco, adesso lo vedremo. Ecco, l'intenzione del concilio, un po' l'abbiamo già rilevato, proemia, perciò il Santo Concilio, mentre espone la dottrina riguardante la Chiesa, ribadisce che all'interno della dottrina della Chiesa, nella quale il Divino Redentore opera la salvezza, intende illustrare attentamente sia la funzione della Beata Vergine nel mistero del Verbo incarnato e del corpo mistico, sia i doveri degli uomini redenti verso la Madre di Dio, Madre di Cristo e Madre degli uomini, specialmente dei fedeli, pur senza avere in animo di proporre una dottrina esauriente su Maria, né di dirimere questioni che il lavoro dei teologi non ha ancora pienamente illustrato. Permangono quindi nel loro diritto le opinioni che nelle scuole cattoliche vengono liberamente proposte circa colei che nella Chiesa Santa occupa dopo Cristo il posto più alto e più vicino a noi. Due affermazioni. Questo documento sulla Madonna non è completo, vuole esserlo, lascia ai teologi le discussioni su vari aspetti anche fra di loro contrastanti. È stato detto che quello che il Concilio dice sulla Madonna è certamente di maggiore ricchezza rispetto a quello che si diceva prima, ma non in quanto non sotto l'aspetto quantitativo, cioè non c'è niente di nuovo. C'è un'impostazione nuova, che è soprattutto questa di metterla all'interno della trattazione sulla Chiesa, ma non ci sono né nuovi dogmi, come qualcuno si aspettava, appunto, quello della dichiarazione di Maria mediatrice di grazia, né la dichiarazione di Maria madre della Chiesa, non ci sono novità. Siamo nell'ambito della normale, però con tutta una precisazione di termini e una ricerca di equilibri che è molto importante. È importante per la verità delle cose e anche per il rispetto dell'opinione dei fratelli separati, specialmente nel mondo protestante, perché nel mondo ortodosso la venerazione di Maria è sovrabbondante anche rispetto a quella che è nella Chiesa Cattolica. Bene, fatta questa presentazione, i temi sono: primo, funzione della Beata Vergine nell'economia della salvezza. Economia vuol dire l'insieme delle cose che contribuiscono a produrre la salvezza, e passa in rassegna biblicamente tutti gli aspetti della Sacra Scrittura in cui è presente la Madre del Signore. Indirettamente, nel primo paragrafo, la Madre del Messia dell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento si parla di una donna, di una donna che poi diventa la Vergine che concepisce. Quindi la prospettiva messianica implica anche la presenza di una donna. Il momento culminante della liberazione biblica, nell'economia della salvezza, è Maria nell'Annunciazione, il secondo punto di questo trattato. Il fatto che non ci sia invece un punto riguardante Maria sotto la croce dice molte cose circa l'intenzione del Concilio. perché specialmente nella trattazione mariologica, si dice mariologia degli ultimi tempi, si era molto sviluppato, collegato poi col concetto di mediatrice e di corredentrice, la presenza di Maria sotto la croce, che ha un'importanza fondamentale perché donna è col tuo figlio, figlio è con tua madre, ma non è messo come punto a sé per dare tutta l'importanza di quello che Maria è e diventa nel sì dell'Annunciazione. Il momento fondamentale è quello. Il momento della presa di possesso da parte di Dio della creatura scelta, alla quale però viene chiesto il consenso personale per entrare nel disegno di Dio della salvezza, è questo, quello dell'Annunciazione, con tutta la ricchezza della descrizione di Luca, l'evangelista delle donne, l'evangelista dei poveri, l'evangelista degli ultimi, che all'inizio del suo Vangelo comincia proprio con l'obiettivo sulla madre del Signore, nel suo ecco l'ancella. Lo saprete che veramente il Vangelo di Luca comincia nel Tempio, con l'annuncio a Zaccaria della nascita del figlio Giovanni, ma lì la parola di Dio non trova piena risposta. E allora lo spostamento, io dico, dell'obiettivo da parte di Luca, dalla solennità del Tempio, nell'ora del sacrificio, dal sacerdote, a Gerusalemme, a un villaggio sperduto, sconosciuto, una ragazza, dove c'è la piena accoglienza. Quella accoglienza che ha fatto dire ai padri, fin dai primi tempi, che Maria, obbedendo, divenne causa della salvezza per sé e per tutto il genere umano, onde non pochi antichi padri nella loro predicazione volentieri affermano che il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione con l'obbedienza di Maria. Ciò che la Vergine Eva aveva legato con la sua incredulità, la Vergine Maria l'ha sciolto con la sua fede, e fatto paragone con Eva, chiamano Maria madre dei viventi e affermano spesso la morte per mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria. Con questa affermazione non si vuole togliere a Cristo l'unica mediazione, perché la vita è per mezzo di Cristo, nato da Maria. E dicevo, nel perdonare dell'Annunciazione, dicevano gli antichi che Maria aveva concepito prima nella mente, poi nel seno, perché accogliendo l'annuncio angelico con la sua mente e dando pieno assenso è diventata madre. Il Verbo si è fatto carne per l'accoglienza della parola, che sostituisce il seme umano, e con la potenza dello Spirito che adombra questa giovane donna a inizio il momento culminante della redenzione, l'incarnazione del Figlio di Dio. Un capitolo dedicato all'infanzia di Gesù, con vari accenni, dove insieme alla presenza dei pastori, qui non è ancora detto, ma poi si è sviluppato anche nella teologia bolognese, parlo di Barchesecchi, l'idea che Maria è stata evangelizzata dai pastori, perché quando Luca dice che raccontarono quanto era stato loro detto, quelli a cui lo potevano raccontare erano Maria e Giuseppe, perché i pastori vanno, trovano il bambino, Maria e Giuseppe annunziarono, quindi i pastori non sono solo i primi che hanno avuto l'annuncio, ma anche i primi che lo danno, e lo danno perfino a Maria e a Giuseppe. L'altro punto che in qualche maniera è collegato in questa fase, in questo atteggiamento quasi di subordine, è sempre nell'infanzia di Gesù la presenza nel Tempio. Nel Tempio, dopo tre giorni, lo trovano. È vero che nel Vangelo di Luca, il Vangelo dell'infanzia ripercorre le tappe della vita di Gesù adulto, quindi la perdita per tre giorni, il ritrovamento e la Pasqua, l'angoscia. Tuo padre e io angosciati ti cercavamo, perché mi cercavate, e la conclusione è che non compresero le parole che aveva detto loro. E questo, ribadito al concilio, fa piazza pulita di una profluvie di pensieri, di scritti sulla madre del Signore, specialmente degli ultimi tempi della Mariologia, quella un pochino scatenata anche in reazione antiprotestante nel mondo cattolico, dove si parlava anche per Maria di una specie di scienza infusa e di fede senza nessun dubbio, senza nessuna possibilità di essere toccata, come non era toccata dal peccato, così non poteva essere sfiorata neanche dal dubbio. Luca dice esattamente il contrario, quando dice che non compresero le parole. Quindi anche lei ha dovuto, con il suo figlio, crescere nella intelligenza della fede, come tutti noi, certamente con l'abbondanza di grazia e di risposta alla grazia di cui era fornita. Poi la vita pubblica di Gesù. Da quel semplice accenno di Paolo, nato da donna, a uno sviluppo maggiore nei Vangeli, abbiamo già visto nella nascita e nell'infanzia, ma anche durante la vita pubblica. Nella vita pubblica si impone il rapporto di Maria con Gesù alle nozze di Cana, dove comincia a delinearsi anche in qualche maniera la funzione di Maria nei confronti della Chiesa. Fate quello che vi dirà. E la presentazione dei bisogni dell'umanità, non hanno più vino, senza nessuna richiesta di nessun genere, ma facendo semplicemente presente, io dico sempre, una bellissima forma di preghiera che non chiede, non supplica, non costringe, come delle volte vorremmo fare, Dio a fare quello che piace a noi, ma fa presente e poi invita a stare a quello che lui dirà. Ecco, la parte della croce la mette qui, nella vita pubblica di Gesù. Il capitolo successivo è Maria dopo l'ascensione. Dice che anche la Beata Vergine ha avanzato nel cammino della fede e ha conservato fedelmente la sua unione col figlio sino alla croce, dove non senza un disegno divino se ne stette ritta. Questo ritta fa riferimento, usatissimo, specialmente alla versione latina, stabat mater, dove stabat vuol dire stare in piedi, non è prostrata, inginocchiata, sopraffatta. Stette ritta, soffrì profondamente col suo figlio unigenito e si associò con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consentiente all'immolazione della vittima da lei generata. E finalmente, dallo stesso Cristo Gesù morente in croce, fu data come madre al discepolo. Con queste parole, donna, ecco il tuo figlio. Ricordo una bella omelia fatta, credo proprio come domani, nella festa della Madonna di San Luca, al clero della cripta, da Marcheselli, dove ha commentato proprio queste parole del Vangelo di Giovanni. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. E in maniera un po' così vivace, diceva, ma poteva dire no, ti sbagli, non è tuo figlio, io sono io, no, non è tua madre. Ecco, dove lui vedeva il superamento, non l'annullamento, ma il superamento del puro fatto storico di Maria e di Giovanni sotto la croce, con questo affidamento, ma appunto dicendo una cosa che non è vera, diciamo, della naturalezza delle cose, madre e figlio, un rapporto diverso. Ecco, Maria lì diventa la Chiesa e Giovanni diventa il discepolo. Allora le parole sono veramente quelle così come risuonano. Non è vero, mia madre è lei, mio figlio è lui. Ecco, la dimensione di Maria in quel momento sorpassa la sua personale esistenza. E Maria diventa simbolo, simbolo della Chiesa. Invece il paragrafo successivo è dedicato a Maria dopo l'ascensione, dove l'elemento più importante è questa presenza insieme agli apostoli nell'attesa e nella discesa dello Spirito Santo, dove intorno agli apostoli in preghiera con Maria, gli apostoli in preghiera con Maria, intorno a Maria, scende lo Spirito Santo. E qui c'è ancora un accenno al fatto della sua Immacolata Concezione, quando dice infine la Vergine, infine l'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni macchia di colpo originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta dalla gloria celeste, col suo corpo e con la sua anima, e dal Signore esaltata come la regina dell'universo, perché fosse più pienamente conformata al Figlio suo, il Signore dei dominanti, il vincitore del peccato e della morte. Richiama qui l'Immacolata Concezione, immune da ogni macchia di colpo originale, per introdurre il tema della sua glorificazione corporea. Essendo senza macchia, anche lei non ha conosciuto la corruzione del sepolcro, anche se la Chiesa non sia mai, non lo fa neanche adesso, mai dichiarata circa il fatto che sia morta o no la Madre del Signore. La dice lunga, dicitura antica, che poi è stata importata da noi come assunzione, ma che è la dormizio della Vergine, addormentata nel Signore, che lascia aperto il problema. Finito questo excursus di Maria nella economia della salvezza, con questa carrellata attraverso le